Allora, questa mattina cercherò in qualche modo di declinare una tradizione, gli aspetti di una tradizione enorme, che è la tradizione del cammino nel mondo ebraico, quindi l'idea del cammino, Derech, il cammino. Non lo farò tanto agganciandomi al periodo dell'Esodo, quindi ai testi esodici, quanto alla tradizione cosiddetta di Secondo Tempio, quindi di quel periodo che vide la vita terrena del Signore Gesù, il periodo, diciamo, che si va a concludere come periodizzazione della storia ebraica con la distruzione del Secondo Tempio. Per questo parlerò spesso di periodo di Secondo Tempio, per dare una data che si va a concludere nel 70 Evo Vulgare, 70 d.C. Questo perché abbiamo pensato di strutturarlo in questo modo, il mio intervento di questa mattina e anche quello di oggi pomeriggio. Perché il cammino nel deserto che noi leggiamo in Esodo è paradigmatico, è esemplare dell'idea del cammino, dell'idea della vita di cammino e dell'idea della vita in cammino e anche dell'idea del deserto, ben oltre l'aggancio con l'Esodo. Si potrebbe anche dire molto sul momento di scrittura dell'Esodo, tra l'altro come testo, ma adesso non è questo il momento. Per questo, mentre leggiamo Esodo, commentiamo però questa tradizione spostata cronologicamente molto più avanti e andiamo a guardare proprio nel periodo più incandescente per noi, che è il periodo di Secondo Tempio, in cui si viene ad avere la vita del Signore Gesù e anche l'inizio della tradizione cristiana. Dunque, comincio per cui. Questo come premessa per capire perché non parlo di fatto direttamente di Esodo. La tradizione ebraica che riguarda il cammino, come dicevo, è molto articolata, è molto antica. Leggendo i testi ci accorgiamo che nel mondo ebraico la dimensione del cammino viene colta da subito come una dimensione essenziale, fondamentale dell'uomo, fondante. Il cammino è oggetto di indagine, di canto e di preghiera. Prima con Don Dario abbiamo visto la dimensione del cammino nella sua dimensione del venire alla luce, come paradigma del venire alla luce di una persona e per traslato all'interno di Esodo di un intero popolo. È qualcosa di molto profondo, dicevo, che va ben al di là, o meglio, che va oltre la scrittura di Esodo e in generale del Pentateuco o dei testi che a Esodo e a Pentateuco fanno riferimento, per esempio i Salmi. Ci sono moltissimi Salmi che riprendono e meditano sulle vicende di Esodo. C'era un accenno tra l'altro anche in Lodi stamattina. È una vicenda che implica una rilettura in chiave esodica della tradizione, per esempio, dell'esilio a Babilonia e del ritorno dall'esilio, quindi l'uscita dalla terra, dai Eretz Israel, per cui dalla terra di Israele per la cattività, e poi il ritorno da Babilonia, che viene riletta nei testi in chiave esodica. Oppure della vita di diaspora, qua siamo fuori dal testo, diciamo, del Primo Testamento, perché chiaramente i testi fanno riferimento al periodo precedente. Intendo con diaspora quindi tutto quel periodo che va dopo il 70, dopo la chiusura dell'esperienza del Secondo Tempio. E arriva ai giorni nostri. Tanta parte della tradizione e della riflessione moderna ebraica ruota intorno al termine Derech. Io ricordo una memoria mia personale, una delle prime volte che ebbi la fortuna di sentir parlare Rav Arbib, l'attuale rabbino capo di Milano. Beh, il suo intervento fu sull'idea di Derech, di strada, di cammino. Ed era un incontro pubblico, erano quegli incontri nell'occasione della giornata del dialogo ebraico-cristiano, e lui incentrò molto saggiamente, a mio parere, l'intervento proprio sull'idea di derech, di strada. Per questo il primo spunto di riflessione non lo prendo dalla Bibbia, ma da uno scrittore contemporaneo molto noto, che amo, Sotz. Il primo passaggio che vorrei condividere con voi è di fatto una domanda: come cammino? Come camminiamo noi? Come cammina il popolo ebraico nella storia? E vi leggo questo testo, ma è piuttosto breve. È tratto da un romanzo autobiografico che forse molti di voi hanno letto, è uno dei suoi più famosi, uno dei suoi primi anche, Storia d'amore di tenebra, è la storia della sua vita praticamente. E del suo arrivo, dell'arrivo lui da piccolo e poi anche della sua permanenza in Israele prima della fine del mandato britannico e della fondazione dello Stato. Vi leggo questo pezzo. Laggiù nella terra amata dagli avi, così cantavano i miei genitori in gioventù. Lei nella città di Rovno e lui a Odessa, Vilna. E al pari di loro cantavano migliaia di altri giovani dall'est Europa, nei primi 20 anni del XX secolo. Laggiù nella terra amata tutte le speranze saranno vere. Laggiù vivremo creando una vita pura, una vita nuova. Ma che cosa erano?
Si sente un po' poco, avvicino un po', io lo aumento.
Scusate. Ma che cosa erano? Così va meglio. Volete che ve lo rilegga? Laggiù, nella terra amata dagli avi, così cantavano i miei genitori in gioventù. Lei cittadina di Rovno, e lui Odessa, e Vilna. E al pari di loro cantavano migliaia di altri giovani nell'est Europa nei primi 20 anni del XX secolo. Laggiù, nella terra amata dagli avi, tutte le speranze saranno vere. Laggiù vivremo creando una vita pura, una vita nuova. Ma che cosa erano tutte le speranze? Poi continua e dice che mia madre vagheggiava in terra di Israele una vita di maestra di campagna, colta e raffinata, che nelle ore libere avrebbe scritto libri di liriche e chissà anche dei racconti effusi di sentimentalismo. Allora, ho preso questo passo perché l'autore parla di quegli anni in cui Israele non era di fatto ancora libero e in cui tanti ebrei, migliaia di ebrei, che vivevano in Europa, in un'Europa ancora non spazzata via dalla Shoah, vagheggiavano il ritorno. Alcuni sotto la bandiera del sionismo, altri semplicemente come rimpianto, qualcosa che avevano dentro, da secoli, qualcosa che non avevano visto ma che avevano sognato e che avevano il desiderio di rivivere. Questa dimensione da fuori verso la terra, diciamo dalla diaspora, quella che in ebraico si chiama Galut, verso la terra di Israele, quella che in ebraico chiamano Eretz Israel, questa dimensione ha, se proviamo a immaginarla, una forma orizzontale, da fuori verso dentro, da dentro verso fuori, e si gioca su un pendolo fortissimo che noi troviamo in tanti testi, anche in questo che vi ho appena letto. C'è un'idea di lontananza e di vicinanza. Io sento la terra vicina, ma ne sono lontano. Quindi questo pendolo è tipico di tanta parte della letteratura e dello spirito ebraico. Il cammino del popolo ebraico è segnato da spostamenti coatti, da canti di mancanza per la propria terra, da ritorni a volte davvero difficili, ma è segnato anche, questo è molto sottile, molto fine a mio parere, dalla consapevolezza che il ritorno, il rientro nella terra, per quanto intensamente desiderato, non comporti il raggiungimento vero delle speranze tanto attese. Oz nel romanzo sottolinea tanto quanto la mamma e il papà desiderassero tornare, Poi una volta arrivati la loro vita fu tremenda, molto dura. Il padre di Amosoz, scusate, la madre di Amosoz si suiciderà. Cadde in depressione. E c'è molto forte questa dimensione profondamente ebraica del pendolo. Parti con un'idea, arrivi e quasi rimpiangi la terra da cui sei partito, perché la terra che ti accoglie non è quella che tu davvero hai sognato. Il ritorno in Israele può determinare cocenti delusioni, può essere segnato da conflitti interni, è la storia del popolo ebraico una volta superato il Giordano. Una volta superato il Giordano non fa altro che combattere. È il libro di Giosuè, Yoshua o di Shofetim, dei giudici. Continuiamo a trovare guerre. Può addirittura far nascere un sentimento di rimpianto, lo dicevo, per il luogo dell'esilio, quando ancora tutto il bene pareva possibile. È il passo che diceva prima Don Dario. E dopo come prosegue? Mosè mormora il popolo ebraico mormora per non aver ottenuto quello che sperava di ottenere. A un certo punto andrà contro Mosè, dirà: stavamo meglio in Egitto. La dimensione orizzontale del cammino dalla terra di Israele oppure verso fuori o da fuori verso la terra di Israele, persino il movimento quindi più desiderato, quello verso la terra di Israele, non è in dolore. Talora il ritorno è proprio impossibile, non si può tornare, sono gli anni dell'esilio. E dall'altra invece la visione della terra è intrisa di una struggenza che diventa un canto d'amore. Tantissimi passi biblici, ma anche tantissime poesie di poeti ebrei contemporanei trattano questo punto. Pensiamo al Salmo: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, ora i miei piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Questa cosa qua. Talora il ritorno implica un percorso lunghissimo e non sarà la generazione di partenza quella ad arrivare. La generazione di partenza lascia l'arrivo come eredità ai propri figli. Bellissimo come idea. Io lascio l'arrivo in eredità. Qual è la mia eredità? L'arrivo alla terra. La terra è l'eredità che io lascio ai miei figli. In questo senso il cammino informa, dà forma a tutta l'esistenza. L'esistenza è una vita in cammino, è una vita di cammino. Questo era il cuore dell'intervento di Arbib, tra l'altro, mi commosse molto a quei tempi, perché lui proprio batté molto sull'idea della vita di cammino. È molto arguta come, e anche molto spirituale, mi pare. È talmente forte questa idea che ha generato anche una figura, quella dell'ebreo errante, che è stata ripresa dalla letteratura dal Medioevo in poi con mille sfaccettature, anche recentemente da Monio Vadia. È proprio un paradigma, un topos, quello dell'ebreo errante. Sostiamo ancora però su questa dimensione del cammino. Un popolo scacciato da casa, o che desidera tornare a casa, o che inizia a camminare per tornare a casa, si espone ad alcune dinamiche interiori che la Bibbia conosce benissimo. Prima di tutto, provo ad elencarvele, proprio darvi degli accenni, un po' rapidi. Sorge nel cuore un desiderio. È un desiderio così forte da diventare canto d'amore per la terra. Osea parlerà della terra e dell'amore tra il popolo ebraico, Dio e la terra, nelle dimensioni dell'amore sponsale. Tanto è forte la cosa. La novità di un possibile ritorno, non ancora divenuto realtà, può essere effuso da un entusiasmo quasi, un'attesa come l'attesa della sposa o dello sposo. Vanno letti i segni. C'è un passo di Isaia che io amo tantissimo, che vi leggo perché è brevissimo, perché è un brano che si legge anche nella liturgia d'Avvento, per cui è una cosa che torna. Ecco, sto per fare una cosa nuova, già spunta, non la riconoscete? Sì, sto per aprire nel deserto una via e nella steppa fiumi. È l'attesa. presenza e vedere germogli le prime tracce che aumentano il desiderio. Questa è una dinamica. C'è anche un'altra dinamica, beh, più di una. Una dinamica di memoria. La memoria personale dei tempi della giovinezza, quando eravamo nella terra di Israele, oppure una memoria collettiva, sostenuta dal ricordo dei luoghi amati. È quella, la memoria collettiva, a sostenere il cammino, perché diventa memoria di popolo e fondante. Si tratta di fatto di una memoria non reale ma trasfigurata. È logico, perché viene trasmessa di generazione in generazione, quindi è trasfigurata. E vabbè, c'è un salmo questo che ci aiuta tanto: se mi dimentico di te, Gerusalemme, dimentichi la mia destra ogni abilità, resti la mia lingua attaccata al palato se non mi ricordo di te. Se non metto Gerusalemme al di sopra della mia più grande gioia. In questa prospettiva, la memoria non può essere lasciata solo all'iniziativa del singolo o del gruppo familiare, del clan, per intenderci. La rilevanza della memoria è talmente forte da diventare memoriale, atto collettivo di ripresa di un evento considerato di capitale importanza per l'identità del gruppo e anche per la buona riuscita del cammino. Su questo ovviamente tornerò tra poco, perché è uno snodo fondamentale. Nasce quindi desiderio, nasce memoria, si sviluppa memoria, si radica memoria, nasce un senso di fraternità che si fonda sul desiderio e sulla memoria. Fraternità, senso di gruppo, senso di comunità in cammino, senso di comunità che condivide il cammino. Questi sono tutti aspetti positivi, possono nascere anche però aspetti negativi, sentimenti negativi. Il cammino può far nascere un senso di straniamento. Dov'è la mia casa? Questa è una domanda che attraversa tutta la Bibbia, non solo la parte ebraica, la parte del Primo Testamento. C'è tanto di questa domanda anche nel Nuovo Testamento. La mia casa non è più il luogo da cui sono partito e non è ancora il luogo a cui sto tendendo. La percezione del non avere casa comporta l'idea di sentirsi in modo permanente, identitario, sostanziale, esuli, stranieri, senza casa. È una dinamica con cui si confronta tanta parte del primo cristianesimo. Io ho puntato Efesini 2, per esempio, ma ce ne sono tanti di passi. Efesini: così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Non siete stranieri e ospiti, la percezione di essere ospite, non avere una cittadinanza qui. Il popolo ebraico però non cammina solo in una dimensione orizzontale, da fuori verso dentro, da dentro verso fuori, cioè su un piano orizzontale. Se andiamo a osservare bene questo cammino, ci accorgiamo che la strada assume in taluni casi soprattutto una dimensione verticale. Molto spesso i due piani non sono separati, sono piuttosto intrecciati profondamente, o meglio, costituiscono due aspetti del medesimo cammino. Piano orizzontale e piano verticale sono fusi molto spesso in un unico cammino. L'attenzione che comporta l'avvicinamento a Eretz Israel, cioè alla terra di Israele, e al suo cuore pulsante, che è Gerusalemme evidentemente, è sempre mediata da una dimensione verticale, oserei dire. Se andiamo a discernere, ci accorgiamo che alcuni elementi ci guidano nel cogliere la dimensione verticale del cammino, quindi un piano più di tensione verso l'alto. Ora, se noi pensiamo a un movimento verso l'alto, no, un movimento di tipo verticale, lo possiamo vedere nella doppia dimensione, o dall'alto verso il basso, o dal basso verso l'alto. Il cammino di discesa dall'alto verso il basso, è un cammino di allontanamento. E non ne vorrei parlare adesso, vorrei riprenderlo oggi pomeriggio, perché tipicamente è un cammino nei testi verso il deserto, quindi è una dimensione poi che vorrei andare ad esplorare oggi pomeriggio, per cui su questo faccio un momento di sospensione. Mentre vorrei soffermarmi tanto su, un pochino, sul cammino di salita, quindi la dimensione verticale, ma non dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto. E vorrei focalizzarmi ancora di più proprio sul periodo di Secondo Tempio, il periodo che si conclude con la distruzione del 70. Andiamo a osservare un cammino di salita nella sua dimensione collettiva, quindi la dimensione di popolo che cammina in salita, di popolo che scala. Questa dimensione viene molto a incarnarsi nel periodo di Secondo Tempio, nella dimensione dei pellegrinaggi, i grandi pellegrinaggi che ritmavano l'anno del popolo ebraico. Conoscevano gli ebrei di quel periodo almeno tre grandi momenti di pellegrinaggio collettivo, perché è ritmato dal calendario ebraico, quindi non della persona singola che per suo desiderio spirituale sceglie di andare a pregare all'interno del Secondo Tempio e ascende la collina di Sion, non quello, il popolo che sale verso il Tempio. Questi grandi pellegrinaggi, questi tre grandi pellegrinaggi si vanno a conformare dopo il ritorno da Babilonia e hanno dei momenti di enorme partecipazione proprio verso la fine del periodo di Secondo Tempio, quindi proprio nel periodo per noi più incandescente, quello della vita terrena del Signore Gesù. Sono legati alle tre grandi festività di Pesach, Sukkot e Shavuot. Adesso vi dico due parole sulle feste e sulle connotazioni di queste festività, perché riguardano poi anche noi, come andremo a vedere subito, perché sono pellegrinaggi che troviamo anche dentro il Vangelo. Pesach, prima una cosa volevo dirvi, gli ebrei le chiamavano e le chiamano tuttora con un'espressione piuttosto lunga, che è in questo giorno di Santa Convocazione, ve lo sto traducendo dall'ebraico, Beyom Mikrako Abeshazè, cioè in questo giorno di Santa Convocazione. È bellissimo, è un giorno che però non è un giorno, perché è vero che la convocazione avviene in un giorno per queste festività, ma tutte queste festività non si consumano nell'arco di 24 ore, durano tutte più giorni, come se fosse un grande giorno. Per questo vi ho detto l'espressione in ebraico, perché a mio parere, come sempre, ha una grande pregnanza anche spirituale, vedere tutta questa ritualità, tutto nell'arco di un unico giorno. In queste occasioni gli ebrei di quel periodo, i giudei di quel periodo, salivano a Gerusalemme e partecipavano a una serie di ritualità, di culti, di atti rituali che erano pensati in collaborazione con i servizi liturgici dei Kohanim, di quella parte dei sacerdoti, diciamo così, del Tempio, che erano preposti proprio al servizio liturgico. Ne avevamo parlato, se ricordate forse, dei Leviti, dei sacerdoti, dei Kohanim, dei Levim, un'altra volta un po' di tempo fa, proprio qua a Triuggio. E loro servivano presso il Secondo Tempio. Allora, Pesach, due parole rapidissime su Pesach, Sukkot e Shavuot. Pesach è Pasqua, la Pasqua ebraica che dura 8 giorni, parte il 14 del mese ebraico di Nissan e ricorda la liberazione, lo saprete tutti, vado via rapida su Pesach, ricorda la liberazione del popolo dall'Egitto e il suo esodo, tutto questo lungo cammino verso la terra promessa. Nella Bibbia, nel Tanakh, nella Bibbia ebraica, Pesach indica in modo particolare la cena rituale, il seder di Pesach, cioè la cena rituale della notte tra 14 e 15, poi in realtà indica poi anche tutta la festività, quella che aveva preceduto la liberazione. C'è un senso di memoriale fortissimo, c'è il dovere di ricordare ai propri figli perché si è stati liberati e il tempo della schiavitù. Shavuot. Shavuot è la festa delle settimane. Shavuot noi la conosciamo come Pentecoste. Pentecoste è nella traduzione greca del termine Shavuot, la festa delle settimane, 50 giorni dopo la celebrazione della Pasqua. Cade nella stagione avanzata, primavera avanzata, inizio dell'estate, nel mese di Sivan. Tra il 14 di maggio e il 15 giugno è questo mese. Cade in particolare il sesto giorno del mese di Sivan. È una festa molto bella, legata al raccolto, legata all'offerta delle primizie, quelle che nel testo di Deuteronomio troviamo come Bikurim, le offerte delle primizie. E si legge Ruth, il libro di Ruth in particolare. Sukkot, abbiamo passato ormai da qualche tempo, però non da tantissimo, adesso siamo tra la chiusura di Sukkot e Hanukkah a livello di calendario ebraico attuale, e Sukkot è la festa delle capanne, una festa molto bella anche questa, che ricorda, anche questa legata a tante dimensioni, però anche una dimensione esodica, perché ricorda la permanenza del popolo nel deserto quando non avevano casa, per cui vivevano nelle capanne. Ha anche una connotazione agricola che adesso non ci interessa. E dura 8 giorni, una festa molto lunga, e non è tutta col medesimo grado di sacralità, diciamo. Ci sono alcuni giorni che vengono chiamati di mezza festa, con la moed di mezza festa, ma sono comunque sempre dentro la ritualità di Sukkot. In queste occasioni si portavano, c'era tutta una celebrazione legata alla salita verso il Tempio. Abbiamo alcune, come dire, offerte particolari, alcuni elementi, non tanto offerte, alcuni elementi particolari di Sukkot, come tutta una ritualità legata all'ulav, cioè alla foglia di palma e al cedro. Hanno tutta questa ritualità. È legata molto anche alla consegna della legge. L'ultimo giorno, Simchat Torah, si chiama la gioia della legge, e veniva data lettura della Torah in una grande assemblea. Vi dico questo perché sono tre feste molto radicate nel sentimento ebraico tuttora, e lo erano tantissimo quando c'era il secondo tempio. Noi lo troviamo anche nel Vangelo. Vi faccio due esempi. Un passo da Luca, quando siamo all'inizio del Vangelo di Luca, nel Vangelo dell'infanzia, il riferimento è 2:25, Luca 2:25. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua, da salita al Tempio per la festa di Pasqua. Poi c'è tutta l'episodio della salita di quando Gesù ha 12 anni. Quando egli ebbe 12 anni vi salirono secondo le consuetudini della festa. Molto sottolineato in questo passo la dimensione della consuetudine della festa. La consuetudine della festa è la consuetudine di Pesach, in questo caso di Pasqua. Oppure, un passo, siamo in tutt'altro contesto, Giovanni 7. Giovanni 7, si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Scott. I suoi fratelli gli dissero: parti di qua e va nella Giudea perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. E via così. E Scott, c'è quasi l'imperativo interiore di salire a Gerusalemme. Perché il Signore Gesù non sale? C'è poi tutto il problema di Giovanni 7. Questo per dire che quello che stiamo dicendo adesso è legato alle festività di Sukkot, di Shavuot, di Pesach, l'ho detto in ordine sbagliato, non importa, comunque quelle, Pesach, Sukkot e Shavuot, è connesso molto anche con la percezione del salire in pellegrinaggio che troviamo dentro i Vangeli. Questi momenti assumevano un significato collettivo di preghiera di popolo, di preghiera comunitaria, e rafforzavano non solo il senso religioso dei singoli, ma anche il sentimento di appartenenza al popolo di Israele. Si parlava di un camminare di avvicinamento al Tempio, a Sion, di un camminare collettivo. Un camminare che comportava, come tutti i camminare, tutte le dimensioni del cammino, una dimensione anche fisica. Le grandi vie dei pellegrinaggi antichi verso Gerusalemme, scusatemi, ripercorrevano antiche rotte carovaniere che connettevano il vicino Oriente antico, l'Egitto e il Mediterraneo. Salivano a Gerusalemme quindi ebrei che andavano a pregare, ma anche gente di tutti i tipi, anche non ebrei. C'era una bellissima mistione nella dimensione del pellegrinaggio lento, a piedi o con mezzi comunque lenti, come potevano essere i mezzi, gli strumenti antichi. Due erano le rotte fondamentali ed erano le rotte più importanti del vicino Oriente. Per questo sottolineo molto questa dimensione di pellegrinaggio di popolo all'interno di un movimento della storia di quel momento. Cioè è diverso pensare oggi di fare il cammino di Compostela, in cui tendenzialmente tutte le persone che fanno quel tratto di strada lo fanno magari non per forza per una questione religiosa, però lo fanno in un contesto, come dire, protetto. Hanno i loro segnali, c'è il simbolo della conchiglia, c'è una dimensione protetta. E fare invece il pellegrinaggio per Pesach in questo periodo, perché si faceva una strada che era, non lo so, come l'autostrada del sole oggi, c'era di tutto. E c'era un contatto molto forte perché si camminava a piedi, bisognava fermarsi, bisognava condividere. Dicevo, erano due le rotte fondamentali. Una si chiamava la via del mare, la troviamo nominata parecchie volte anche nel Primo Testamento, Derech HaYam, la via del mare, che partiva sostanzialmente dalla foce del Nilo, saliva fino al Monte Carmelo, lungo la costa, toccando territori che non erano profondamente ebraicizzati, diciamo così. La costa è sempre stata un po' aperta ad altre culture. I Filistei, per esempio, erano molto radicati nella zona di Gaza, e poi più avanti, nell'epoca che ci interessa, c'erano tante città di origine romana o di origine greca. Pensiamo a Cesarea Marittima. Poi dal Cornino, diciamo così, dalla penisoletta del Carmelo, tagliava fino ad Antiochia di Siria. Però eravamo più a nord di Gerusalemme, lì, perché siamo in Galilea, tagliava, quindi dal nord. Per arrivare a Gerusalemme bisognava fermarsi a metà cammino e deviare attraverso rotte interne. Un po' come oggi, quando si arriva in Israele, si atterra a Tel Aviv e poi dopo c'è la superstrada che ci porta a Gerusalemme, più o meno a quell'altezza. Questa è la Derech HaYam, la via del mare, che connetteva quindi con un certo tipo di cultura. L'altra grande rotta carovaniera, non fasci di strada come tutte le rotte carovaniere, partiva sempre dalla foce del Nilo, però stava più bassa, attraversava il Sinai, arrivava più o meno ad Aqaba, diciamo attuale Aqaba, e quindi si portava nelle zone desertiche interne, risaliva la valle del Giordano, arrivando ad Antiochia. Il panorama qui era completamente diverso, siamo dentro una zona molto desertica, il territorio del Sinai è ovviamente desertico. Una volta arrivati ad Aqaba si saliva, a sinistra c'era il deserto del Negev e poi a un certo punto il deserto di Giuda, a destra tutta l'area stepposa della Siria sostanzialmente, quindi Siria-Giordania, arrivava fino a Giordania. Un territorio, un ambiente molto diverso. Queste erano le due rotte appunto da Antiochia poi partivano tutta una serie di diverticoli che conducevano a Babilonia, quindi alla Mesopotamia. Voi vi immaginate quanta gente ci sarà stata su queste strade? E tra queste, ogni anno, tre volte l'anno, c'erano masse, insomma, gruppi piuttosto significativi di ebrei che si spostavano. E proprio nella dimensione del pellegrinaggio, in questa dimensione del pellegrinaggio misto ad altre persone, ad altre culture, ad altri popoli, ad altri interessi, un mercante che doveva portare le sue merci da Gaza, doveva portarla ad Antiochia, percorreva la Derech Hayam, cioè la via del mare, fino a un certo punto poi entrava. Quindi non era magari neanche ebreo, cioè voglio dire, non aveva un interesse religioso. Ecco, tutta questa dimensione del pellegrinaggio vissuto in questo modo connota fortemente la dimensione di popolo, di identità, proprio nel contatto con gli altri è necessario mantenere più forti la propria identità, radicarsi nella propria identità. Dicevo, la dimensione di identità che noi osserviamo nel pellegrinaggio, in questo cammino in salita, come ce lo consegnano i testi e come ce lo consegna la memoria ebraica. Vi faccio un esempio, questa volta non è tratto dalla Bibbia, ma da un autore ebreo, Flavio Giuseppe, antico, che visse e vide da testimone diretto la distruzione del secondo tempio. Lui a un certo punto, quando Gerusalemme comincia a essere assediata dai Romani, ci dice che la città è piena di gente, assolutamente piena di gente. Non perché ci sono soltanto gli abitanti di Gerusalemme, ma perché ci sono anche i profughi, quelli che vengono dalle zone del nord della Galilea e del sud del Negev, già occupati dai Romani, che quindi sono scappati, diciamo, nell'ultima zona ebraica libera, Gerusalemme. Quindi sovraffollamento, e fin qua niente di strano. Il punto è che ci dice anche una cosa che a me, la prima volta che l'ho letto, stavo facendo una ricerca che riguardava tutt'altro, ma mi è venuto, sono sobbalzata, perché dice che la città è sovraffollata anche per la presenza di pellegrini che erano saliti al tempio per Pesach. Quello che poi sarà l'imperatore Tito, stringe d'assedio Gerusalemme nel momento in cui c'è Pesach, in cui quindi è Pasqua, e tanti pellegrini rimangono bloccati dentro. Io ho trovato una cosa di una forza spirituale incredibile, pensare a questi che erano sostanzialmente massacrati dai Romani, diciamo così, erano in uno stato di guerra, palesemente la stavano perdendo, l'unica zona franca è Gerusalemme, e stanno a pensare a fare il pellegrinaggio. L'ho trovato per me un insegnamento di una forza incredibile, e lo troviamo anche, ma non sto adesso a darvi riferimento perché non riguarda il discorso del pellegrinaggio, sulla questione del sacrificio. Il sacrificio, fino a che c'è legno a Gerusalemme, fino a che ci sono animali da sacrificare a Gerusalemme, viene compiuto il sacrificio quotidiano, malgrado il fatto che la gente stesse morendo di fame e quelle bestie potessero essere usate in un altro modo. A mio parere, anche se non è testo, diciamo, testo sacro, dà molto la cifra di cosa voglia dire in quel periodo la salita a Gerusalemme in quanto dimensione di identità da preservare malgrado tutto, e di cosa che ci dà senso. Ora, la salita che abbiamo osservato è finora marcata da una dimensione collettiva, può essere inteso come atto collettivo di preghiera ritualizzata. Però la dimensione della preghiera nel mondo ebraico, l'avevamo già parlato l'altra volta, l'ultima volta che ci eravamo visti, in ambito ebraico è vero che ha una dimensione collettiva, ma anche una dimensione individuale. La dimensione collettiva non si estingue soltanto nella dimensione del pellegrinaggio, lo sappiamo. La preghiera in sinagoga, le preghiere rituali, le preghiere non rituali, le preghiere fondamentali della giornata ebraica, diciamo che possono avere luogo in sinagoga se c'è Minyan, cioè se ci sono 10 maschi, 10 ebrei maschi che abbiano compiuto il bar mitzvah, quindi che abbiano una certa consapevolezza, una certa età e anche una certa consapevolezza di quello che vanno a fare. La preghiera, l'idea del salire verso Gerusalemme in una dimensione di preghiera riguarda ovviamente anche l'individuo, oserei dire soprattutto l'individuo. La forza spirituale della salita a Gerusalemme non si consuma solo nella dimensione collettiva. C'è un interessante modo che hanno gli ebrei di dire io vado a Gerusalemme. Loro dicono io salgo a Gerusalemme, nella lingua corrente, non quando stanno pensando a questioni sacre o legate alla religione. È vero che Gerusalemme sta su una collinotta, però il modo normale per loro è dire io salgo, perché ce l'hanno dentro questa dimensione della salita verso Sion, anche quando stanno parlando di tutt'altro. La forza, dicevo, spirituale della salita a Gerusalemme è anche un fatto individuale, è un fatto di preghiera individuale. Allora andiamo a guardare in questi ultimi 5 minuti, 10, posso? Sì. Ok, in questi ultimi 5-10 minuti, quest'ultima dimensione, quella non collettiva ma individuale della salita. Il cammino di preghiera, per come sembra emergere, è un cammino di impegno del corpo anche. La preghiera non è solo un atto mentale, nei testi, questo lo sappiamo benissimo, ma dico da un punto di vista ebraico, non è soltanto un atto mentale o vocale, implica un pieno coinvolgimento della persona. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio, il Signore uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente o anima, tutto te stesso. Tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutto te stesso. Con tutto te stesso vuol dire anche con tutto il corpo. E la dimensione corporea, della corporeità, ha un'importanza straordinaria nel mondo ebraico. L'altra volta parlavamo della dimensione della corporeità come alimentazione, vi ricordate la questione della kasherut, cioè che non si può mangiare di tutto, ma che il non mangiare di tutto ha un significato molto forte, anche su regole che ci sembrano strane, oggettivamente particolari e strane, a noi estranee. Però se ne può riconoscere la marca spirituale, anche se poi uno dice ok, non mi interessa, però si può osservare questa dimensione. Se guardiamo al corpo in cammino, quel corpo è un corpo che spesso prova due sensazioni, due diciamo così, sensazione è un po' povera come parola. La dimensione della gioia, nuovamente, è bello camminare. Può essere anche molto bello camminare, può anche dare un grande senso di gioia, di libertà camminare. E la dimensione della fatica, la dimensione opposta. Salire comporta grande fatica. Questo da un punto di vista esperienziale nostro. Io personalmente amo molto andare in montagna e so anche Don Dario che ama molto andare in montagna e so che tanti di voi amano molto andare in montagna. Allora, è evidente che fino a un certo punto della salita si fa una fatica, per cui uno dice ma perché non sono rimasta a casa a dormire, e poi da un certo punto in poi, per qualche ragione, questa fatica passa o in qualche modo viene riletta e rimane una dimensione fortissima di gioia. Bellissimo quando si arriva al rifugio. Tutta la fatica viene, diciamo così, superata. Allora, questa dimensione, che è una dimensione esperienziale nostra, è anche una dimensione del cammino come ci viene consegnata da questa tradizione. Ed è una dimensione che si può leggere, anzi che viene letta, in chiave spirituale. La gioia è la gioia dell'avvicinamento alla meta tanto desiderata, passo dopo passo. Nuovamente il Salmo. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero. È una cosa mia. Lo dissero a me. Va bene che questo Salmo poi è legato alle salite per i pellegrinaggi, ma in primo luogo l'esperienza del pellegrino. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. E ora i miei piedi si fermano alle tue porte. E però questo cammino di ascesi, diciamolo il termine, che poi è il termine della tradizione cristiana nostra, il cammino di ascesi contempla anche una dimensione di fatica, fatica tremenda, è legato a un corpo a corpo, con se stessi, col proprio corpo, e ovviamente, se non lo leggiamo più in chiave solo esperienziale ma anche spirituale, con Dio. E ovviamente l'icona che a tutti può venire in mente è quello della lotta di Giacobbe. Giacobbe, la lotta con questa figura misteriosa nella notte. Questa è l'icona evidente di un cammino, dell'asprezza del cammino, della durezza del cammino. Il testo biblico è intriso di questa spiritualità. C'è un libro che mi regalò una cara amica biblista un po' di tempo fa, e che ho amato molto, che si chiama Il canto del viaggio, di Jean-Pierre Sonnet. Questo. Come osserva Sonnet, proprio quasi subito, la Bibbia ebraica, non la nostra, la Bibbia ebraica termina con il secondo libro delle cronache, ha un ordine completamente diverso, no, completamente no, un po' diverso, e con le parole "e salga". Le ultime parole della Bibbia ebraica sono "e salga". Il moto che aveva preso in avvio dalla contemplazione dell'azione di Dio nella creazione viene rilanciato nelle ultime parole, tutto il movimento della Bibbia, con l'invito a salire nuovamente, a salire verso Gerusalemme, ovviamente. Come per i pellegrini storici la metafisica e spirituale era la salita a Gerusalemme e la visione del secondo tempio, per qualunque ebreo che in ogni epoca apra il Tanakh, cioè la Bibbia ebraica, la meta finale indicata dal testo non è una contemplazione statica, ferma, ma un invito al movimento, a riprendere il cammino e a compiere un ulteriore grado di ascesi. Sembra, alla fine sembra di essere arrivati al massimo, invece no, bisogna riprendere e salire ancora. Alla ricerca della presenza di Dio nella storia e nella vita. Non è assolutamente qualcosa di estraneo neanche alla spiritualità cristiana. Perché se noi andiamo alla fine della nostra Bibbia, andiamo alla fine di Apocalisse, noi troviamo una dimensione assolutamente analoga, perché c'è l'invocazione "vieni Signore Gesù", va bene, ma poco prima c'è la contemplazione della Gerusalemme celeste, e la Gerusalemme celeste che sale dall'alto comporta un invito a guardare in alto. E contemplare quindi non tanto la Gerusalemme terrena, questa bellezza che doveva essere il secondo tempio, bianco, ce lo descrivono le fonti dell'epoca, bianco, che si stagliava da lontano, di quel bianco un po' rosato che avete forse negli occhi se siete state a Gerusalemme, quello della città antica, che è stupendo, e che si vedeva da lontano perché la parte alta del tempio era più alta rispetto alle mura di Gerusalemme, quindi era qualcosa che davvero guidava lo sguardo. Ecco, non era più quello l'oggetto, ma era la Gerusalemme celeste. Nuovamente anche, e con questo concludo, anche per noi Gerusalemme è un moto dell'uomo verso l'alto, verso lo sguardo dell'alto. Io mi sono portata, non vi leggo niente perché è tutto è tutto il testo troppo bello, però mi sono portata così per affetto un testo del Cardinal Martini che è Verso Gerusalemme, che penso abbiate tutti letto e riletto. Volevo chiudere leggendovi un brano da Verso Gerusalemme, di fatto non l'ho trovato perché avrei dovuto leggervelo tutto, per cui semplicemente vi consegno la bellezza della sua riflessione, soprattutto all'inizio di Verso Gerusalemme, quando lui confronta le nostre città con il senso di spaesamento anche che si vive nelle nostre città, e la rilettura meravigliosa che fa lui sia della città di Babilonia prima della Torre di Babele, poi della città di Babilonia e poi della Gerusalemme celeste dell'Apocalisse.